Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? A chi è buono, a chi è piccolo. Il Signore si china su di lui e lo ricolma di bene. Il Signore ricolma tutti di bene, ma se non ci facciamo piccoli non entreremo nel regno dei cieli e noi dobbiamo essere tutti buoni come voi bambini. Innocenti come i bambini. Ah, l'innocenza quanto è bella, bambini miei. Voi vi dovete difendere perché questo mondo non è buono per il momento. Se noi però ci mettiamo sotto il manto della Madonna, tutto diventa bello. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'Angelo Custode, Angelo di Dio, che sei mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, adesso dalla dottrina cattolica spiegata da Padre Dolindo Ruotolo, vi leggo: Dio è infinito, eterno, perfettissimo ed è infinitamente buono. Allora, sentite un po', io chiamo uno di voi e gli domando: chi ti ha dato la vita del corpo? Voi certamente rispondete: mio padre e mia madre. Bravo! E quindi se non ci fosse stato tuo padre e tua madre, tu non esisteresti. E no, non esisteresti. Poi domandiamo al Signore: Signore, come esisti tu? E il Signore ci mostra se stesso. Egli ha in se stesso l'essere e la ragione dell'essere suo. È come se avesse in sé il padre e la madre. Se un fanciullo avesse il padre e la madre non già fuori di sé, ma in se stesso, sarebbe sempre stato sul mondo e non potrebbe mai finire, perché avrebbe la potenza di rifarsi continuamente. Quando un bambino è cresciuto e si è fatto vecchio, il padre e la madre sua non ci sono più, sono morti, poi muore anche lui perché ha una vita finita e partecipata che si esaurisce. L'anima non muore, ma non muore perché è spirito, perché uscita dal corpo trova il suo creatore sempre vivente, sempre potente e non perde mai la sua vita. Bambini, sentite dal catechismo, io vi leggo: Dio è sempre stato e sempre sarà, non ha avuto mai principio e non avrà mai fine perché è eterno. Allora attenzione, noi per vivere abbiamo bisogno del padre e della madre e di Dio che ci crea. Dio è così completo che ha bisogno solo di se stesso. Noi siamo piccoli innanzi a Dio. E non possiamo comprenderlo bene, ma ci basti sapere che è una verità. Tutte le cose hanno un principio e una fine. Anche una strada lunghissima ha un principio e una fine. Dio non è infinito nel senso che sia lunghissimo o larghissimo, ma è infinito nel senso che è un purissimo spirito, un atto puro, che ha in se stesso l'essere e l'infinita ragione dell'essere. Ascoltate, Dio è perfettissimo. Sapete che significa perfettissimo? Perfetto, nel senso umano, significa senza difetti e significa corrispondente a quello per cui una cosa esiste. Se il calzolaio ha fatto le scarpe e vi vanno strette, non sono perfette, sono difettose, hanno bisogno di essere accomodate. Così se un operaio lavora male, è imperfetto. Se il ragazzo non studia, è impertinente, non è perfetto, sì. Non si fa amare. Se un uomo ha sempre brutte maniere, è imperfetto. Sul sulla terra siamo tutti imperfetti, perché abbiamo i difetti, tanto nel corpo quanto nell'anima. E abbiamo una limitazione nelle nostre attività. Per esempio, io vorrei far capire il catechismo tutta una volta. Non lo posso fare, perché la vostra mente è incapace. E il tempo di una sola lezione è insufficiente. Un alunno, per quanto studia con diligenza, non si fa dotto in un momento. Anche il professore dell'università è limitato nelle sue cognizioni ed è imperfetto. Dio, invece, appunto perché è infinito, non solo non ha nessuna imperfezione, ma è ripieno di tutte le grandezze e di tutte le perfezioni. Dio è onnipotente perché può tutto con un semplice atto della sua volontà. Conosce tutto in un momento solo, non ha bisogno di studiare come facciamo noi, è giustissimo e fa tutte le cose bene. Dio è buono e fa tutto bene, è infinitamente buono e lui vi ogni bene e non può essere alcun male. Com'è bello Dio, com'è buono, è più bello del sole che sorge, più bello della luna, più bello dei fiori. Come buono Dio, provvede alle sue creature, come una mamma affettuosa. Dio si prende cura anche del verme che vive nel campo e con la sua provvidenza lo alimenta e lo sostiene. Ed è buono anche con quelli che sono cattivi. E se voi vi comportate male, la mamma vi castiga. Invece Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. E fa venire la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Quando vedete sulla terra un uomo disgraziato, non è Dio che l'ha fatto disgraziato, ma è lui che si è allontanato dal Signore. E dite un fatto, una mamma ha 4 figli, sono piccoli e la mamma li alimenta, li veste. Il più grandicello è un poco stupido e rifiuta tutto quello che gli dà la mamma. La mamma gli ha preparato anche un buon piatto, ma lui lo butta per aria, piange, non vuole mangiare. E la mamma gli ha fatto un buon vestito ed egli non lo vuole. Questo bambino lo vedrete sempre sporco, mal vestito. E la colpa di chi è? Non è certo della mamma, ma è sua. E allora quando un uomo è disgraziato, quest'uomo, pensate, è lontano da Dio, non si fa curare da Dio, pretende di vivere a modo suo. Bambini, Dio è santo, in lui non vi è il minimo difetto, è pieno di perfezione e di virtù divine. Se voi vedete un uomo che fa la carità, lo amate, se lo vedete giusto lo ammirate. Ora Dio è infinitamente dolce e giusto, pieno di maniere, e anche quando castiga il peccatore lo fa perché lo ama. Anche quando il medico, per esempio, dà una medicina amara, vuole bene all'ammalato, anche se gli dà una medicina amara. Dio fa tutto bene, anche quello che a noi non sembra. A volte sembra che Dio ci triboli, e invece è proprio allora che egli ci vuol fare qualche dono. Tante volte vediamo che la mamma cuce con la macchina per cucire e vediamo un pezzo che a noi sembra storto. E la mamma dice, non ti preoccupare, sembra storto, ma così serve per cucire. E allora, quando sembra che Gesù ci fa riuscire le cose non bene, è allora che invece ce le fa riuscire più belle e più diritte, perché Dio è buono e fa tutto bene. Dunque dobbiamo amarlo assai. Dio fa tutto per il mio bene, anche quello che a me sembra male. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Io non lo vedo, ma so che c'è un angelo custode vicino a me. Lui mi protegge, non mi lascia mai, anche se io gli combino guai. Angelo di Dio, stai vicino a me, non mi lasciare,
continuo a leggervi dalla dottrina cattolica spiegata da padre Donindo Ruotolo. Stiamo parlando di Dio. Abbiamo detto che Dio è eterno, perfettissimo, infinito e infinitamente buono. Adesso vediamo che Dio è creatore e padrone di tutte le cose. Abbiamo visto la differenza tra creare e costruire. Noi costruiamo, Dio crea. E solo Dio può creare perché Dio è infinito. Se un artista vuol fare una macchina complessa, lavorerà per molti anni, perderà la salute. È una macchina difficile che egli solo è capace di fare agire. Ma se ha perduto la salute e muore, la macchina rimane inutilizzata. Dio che è infinito crea senza esaurirsi, senza perdere nulla del suo, e per questo egli soltanto può creare e può muovere quello che ha creato. Se un uomo, per esempio, dovesse fare da nulla un solo granello di arena, lasciando stare che non ne sarebbe capace, si esaurirebbe e morirebbe. Tutte le opere di Dio sono la diffusione della sua bontà, e Dio le crea senza perdere nulla del suo, perché è infinito. Guardate il sole, illumina tutto, e con la sua luce, col suo calore, fa nascere sulla terra tante belle piante. Il sole deve lavorare per farle crescere? No, ma Dio, dove arriva la sua luce e il suo calore, ivi la terra si feconda. Così Dio, che è infinito, senza assentare, senza lavorare, diffonde la sua bontà dovunque e crea dal nulla mille meraviglie. Tutto quello che vedete lo ha creato Dio, e anche tanti esseri e tante cose che voi non vedete. Quando il sole sorge e illumina tutto, voi dovete dire: Dio lo ha creato. Quando vedete il Vesuvio, che sembra ceruleo ai riflessi della luce, dovete dire: questa montagna così bella l'ha creata Dio. Quando cogliete i fiori così belli nei colori, dovete dire: oh cari fiorellini, anche Dio li ha creati. E io in voi ammiro un piccolo raggio della sua bellezza. Le stelle che brillano di notte nel cielo, le farfalle che svolazzano, gli animali, le piante, l'uomo, gli angeli, Maria Santissima, tutto ha creato Dio con la sua onnipotenza. E allora attenzione, se io vi facessi un bel vestito, vi comprerei una bella casa e regalerei giocattoli. Mi vorreste bene? Sì, me ne vorreste molto. Vi potreste dimenticare di me? No. Ora, come potremmo noi dimenticarci di Dio se tutto ci ha dato Lui, se l'aria che respiriamo, la terra che ci sostiene, il cibo che ci alimenta e tutto quello che abbiamo ce lo ha dato Lui? Attenzione, se un falegname fa una bella scrivania, dopo la scrivania di chi è? È sua. Ora, se Dio ha creato tutte le cose, chi è il padrone di tutto? Il padrone di tutto è Dio. Egli ci ha dato tante cose in questo mondo, ma è Lui il padrone. Le sedie, i banchi della scuola sono della scuola. E se un fagiolo dicesse: mi sono seduto su questa sedia e me la porto via? E no, perché non è tua. Dio è padrone di tutte le cose e noi non possiamo abusare di quello che ci ha dato, quasi fossimo i padroni. Dio è padrone di tutte le cose, ma non è capriccioso, è infinitamente perfetto. Attenzione, sentite questo fatto. Uno stupidone camminava una volta per la campagna del suo paese e lui si credeva dotto solo perché aveva avuto all'università la laurea. Chissà come l'aveva presa con gli imbrogli. Ora vide per terra una grossa zucca e ci volevano due persone per sollevarla. A pochi passi vide un grosso albero di noci pieno di frutta. Guardate, disse rivolto al contadino, guardate come sono fatte male le cose del mondo. Non starebbe meglio questa zucca sull'albero e le noci sulla pianta? Era un uomo calvo e per il caldo che faceva si era tolto pure il cappello. Ma ecco che non aveva ancora finito di parlare e una noce si staccò dall'albero e andò a sbattergli proprio sulla zucca sua, nella quale c'era poco sale. Istintivamente portò la mano al capo e cominciò a gridare per il dolore. Signore, disse il contadino, se vi fosse caduto sul capo la zucca, sareste morto. Dunque, è meglio che ella. Dunque, è meglio che essa stia per terra e le noci sull'albero. Lo stupidone rimase senza parola. Tanti pretendono di criticare le opere di Dio, ma essi non fanno che confessare la propria stupidaggine. A volte alcuni ripetono, quelli che negano Dio, le cose del mondo le ha fatte la natura. Sapete come fa un figlio ingrato quando vuole disconoscere suo padre? La gente gli dice: guarda quanti mobili belli il padre ha messo in casa, e gli risponde: e che c'entra mio padre? Questa è roba della casa. È roba della casa. L'ha fatta proprio tuo padre. Esce dalla macchina un bel oggetto. Io dico a uno che passa: guarda che bravo operaio il mio. In mezz'ora mi ha fatto quello che altri fanno in un anno. E questo gli risponde: l'oggetto l'ha fatto la macchina. Ma la macchina l'ha fatta pure l'operaio. E senza l'operaio sarebbe stato inerte, sarebbe stato un ammasso inutile di ferro vecchio. La natura non è che il complesso delle opere di Dio e delle leggi che le governano. La natura quindi non è che l'insieme di ciò che egli ha fatto. È come la macchina per la quale Dio opera nel mondo. Se ci manca l'operaio, come può agire la macchina? Tutto è mirabilmente ordinato nelle opere di Dio e in tutto si manifesta la sua mirabile sapienza che governa tutto. Ditemi, come va che il figlio giovane alle volte muore prima del padre che è vecchio? Dio ha segnato un termine ai suoi giorni e lo chiama. Se fosse la natura, dovrebbe morire prima il padre. Ditemi, come va che i peccatori non trovano mai bene? Se dipendessero solo dalla natura, dovrebbero trovarlo. Invece noi vediamo tanto chiaramente che Dio castiga i perversi. Dunque, al di sopra della natura c'è sempre Dio, il quale è creatore e padrone di tutte le cose. Adesso facciamo il riassunto generale di questo capitolo. Noi siamo piccoli e deboli e ignoranti dinanzi a Dio, siamo nulla. E anche il professore. Quando trovate qualcuno che non ammette Dio, dovete dire: ecco un cieco. Ditemi, il ladro vorrebbe che ci fossero i carabinieri? Non lo vorrebbe. E se si domandasse a lui: che cosa vuoi abolire nella città, gli avvocati, i medici, i maestri oppure i carabinieri? E lui vorrebbe abolire i carabinieri. Sono gente inutile. In realtà li vorrebbe abolire perché per lui è gente molesta. Così fanno i cattivi. Vorrebbero abolire Dio perché vorrebbero fare il comodo loro. Se io dico che non è vero che qui ci sta questo mobile, lo distruggo? No, rimane allo stesso posto. E se ci urto con la testa vicina perché mi illudo che non ci sia, mi faccio male, perché il mobile è sempre qui. E se ho nelle mani una bomba e dico che invece è un pacco di cioccolatini, la bomba finisce di essere tale? No, perché non dipende la sua natura dal mio giudizio. Se la urto, mi scoppia lo stesso tra le mani e me la fa saltare per aria. Dunque, non state a sentire quelli che negano Dio, perché sono stupidi, i quali attirano sopra di loro le maledizioni. Essi negano il Signore, ma Dio è sempre. Un topo potrebbe rosicchiare il Vesuvio? Il Vesuvio è un monte, un vulcano, e non lo potrebbe rosicchiare. Ebbene, questi cattivi, con le loro stolte parole, non possono distruggere Dio. Ricordatevi che Dio è un purissimo spirito, che non ha corpo come noi, ma proprio per questo è perfettissimo. Non già che gli manchi qualche cosa che noi abbiamo, non avendo corpo, ma possiede invece ogni attività e ogni perfezione senza sforzo e senza fatica. Dio è un buon padre, che è buono infinitamente e infinitamente ricco. Il male non ce lo fa Dio, ma ce lo facciamo noi con le nostre mani. Se mamma vostra vi dice: non prendete il piatto che sta sul settimanale, e voi non le obbedite, che cosa succede? Vi alzate sulla punta dei piedi, tirate il piatto che è pieno di olio, il piatto vi cade sul capo e l'olio vi macchia. E chi ve l'ha fatto questo male? Siete stati voi con la vostra disubbidienza. Ma il piatto la mamma ce l'aveva messo, sì. Ma per questo vi aveva detto non lo toccare. Ricordatevi infine che Dio è creatore, padrone di tutte le cose e che il mondo non lo ha fatto la natura, ma Dio. E allora adoriamo Dio profondamente e dobbiamo dire, mio Dio, io sono piccolo innanzi a te, ti adoro profondamente, mi riconosco che sono una povera creatura, ti amo con tutto il cuore perché tu sei il mio buon padre e mi vuoi tanto bene. Bene? Mi fermo. Facciamo un'altra pausa musicale e poi terminiamo.
La manina.
Bambini cari, voglio dirvi qualcosa sulla Madonna bambina. La Madonna è stata bambina come voi, ma che bambina eccezionale. Il Dio l'ha creata senza macchia originale. Noi nasciamo con la macchia originale perché la ereditiamo da Adamo ed Eva. Abbiamo bisogno del battesimo per ritornare innocenti. Mamma Maria di Dio l'ha creata innocente, la pre-redenta, cioè la redenta ancora prima di che avvenisse la redenzione. E la Madonna quindi è nata immacolata, senza macchia originale. Guardate bambini, l'immacolatezza è una virtù speciale che ci rende bellissimi agli occhi di Dio e anche agli occhi dell'uomo. Se noi prendiamo un bambino piccolo, appena nato e appena battezzato, vediamo che è innocente, c'ha un volto così bello che ci attrae, perché è innocente. Immaginate la mamma bambina, la Madonna piccolina, senza macchia originale, immacolata, quanto doveva essere bella. E la Madonna è nata da due vecchietti, Sant'Anna e San Gioacchino, che avevano tanto pregato, erano diventati vecchietti e non avevano figli, ma il Dio con un prodigio ha fatto nascere Maria Santissima bambina. E questa bambina ci vuole bene, è bambina come noi. E vuole che siamo come lei. Cioè, mi raccomando, bambini, comportatevi bene. Conservate l'innocenza, è la cosa più bella che ci sia. E Dio se l'è fatta innocente, la mamma sua, proprio perché la virtù che ama e ama di più. E allora sapete che la devozione a Maria Bambina è un vanto, specialmente per la città di Milano. e il Duomo di Milano è dedicato proprio a Maria Bambina. Nell'abside del Duomo si trova la nicchia con il tempietto che custodisce il simulacro di Maria Bambina. Si tratta della replica di un'immagine miracolosa custodita dalle suore della carità in un convento non lontano dallo stesso Duomo. L'origine di questa immagine è legata alla grande famiglia francescana. Una religiosa di nome Suor Isabella Chiara Fornari modellava statuine di Gesù Bambino. Un giorno però ebbe l'ispirazione di crearne una che raffigurasse la Vergine Maria in fasce. L'immagine sacra, che a causa di guerre e soppressioni era stata custodita in diverse località, giunse fino alle suore della carità, dove si verificò il miracolo che portò all'aumento della devozione a Maria Bambina, fenomeno che perdura fino ad oggi. Nelle cronache dell'istituto si legge che erano le 7 del 9 settembre 1884. La madre si reca nell'infermeria per la visita alle ammalate e, preso il santo simulacro, va di letto in letto porgendo alle suore ammalate perché lo bacino. Giunge la postulante Giulia Macario, da più giorni aggravata, questa si sforza di avvicinarsi alla celeste bambina con parole affettuose, chiede la guarigione. Subito si sente per tutto il corpo un fremito misterioso. «Sono guarita!» esclama, si alza e cammina. Ogni anno, il 9 settembre, in ricordo di quanto accaduto, si celebrava la festa in onore di Maria Bambina. Tuttavia i miracoli non terminarono. Quello fu l'inizio di molti altri miracoli e conversioni che la potenza di Maria Bambina avrebbe operato nella vita di molti cristiani. Un'altra manifestazione prodigiosa si è verificata in merito all'immagine stessa. Con il trascorrere dei secoli, essa stava subendo un processo di degrado. Tuttavia, il 16 settembre dell'anno successivo al grande miracolo operato dalla Vergine Maria in favore di Giulia Macario, l'effigie ha iniziato a mostrare una bellezza e un realismo tali da indurre molti a credere che si trattasse di una vera bambina. Tutti questi avvenimenti hanno fatto sì che l'amore e la devozione verso Maria Bambina crescessero molto, per cui il Duomo di Milano non poteva non essere a lei dedicato in una maniera del tutto speciale. I bambini, la devozione poi alla Madonna Maria Bambina è molto sentita anche nell'Italia meridionale e specialmente a Trapani. I trapanesi hanno delle bellissime tradizioni e devozioni relative al culto di Maria Bambina, come ad esempio la pia pratica della costruzione dei presepi mariani, in cui viene rappresentata la nascita di Maria Santissima. Attenzione! Allora, se vogliamo bene alla Madonna Bambina, non dobbiamo far dispiacere a Gesù comportandoci da bambini disubbidienti, un po' come Nellucci. Bambini, anche qui in Portici abbiamo una grande devozione alla Madonna Bambina, abbiamo un bellissimo santuario che è dedicato alla Natività della Madonna e a San Ciro. Vengono molti in pellegrinaggio e si dà molto onore, è sempre poco, comunque mettono la bambina con tutti i veli rosa in una collina e la Madonna sorride da quella collina. Ricordatevi che nel Duomo di Milano la Madonna Bambina è sembrata vera. A molti è apparsa come se fosse una bambina vera. La Madonna ci vuole molto bene ed è il nostro vanto. Dobbiamo raccomandarci a lei. D'altra parte la Madonna predilige tanto, tanto i bambini. E infatti è apparsa ai pastorelli di Fatima, che erano bambini piccoli. È apparso a Lourdes, a Bernadette, che non era ragazzina. Vedete? Madonna è sempre giovane, è sempre bella, non aveva il peccato. Il peccato purtroppo ci ha condannati. Quando Adamo ed Eva si comportarono male, noi purtroppo fummo condannati a rimanere sulla terra, a soffrire, a soffrire sì, però a meritare, perché se soffriamo e sappiamo accettare tutto quello che ci capita e offrirlo al Signore, ci facciamo tanti, vedete un po', è tutto bello. Ora, bambini cari, faranno santo a Bartolo Longo, che fino adesso è beato, ma il Santo Padre lo eleverà agli onori degli altari. Io vi leggo un poco della vita di Bartolo Longo, scritta da Gennaro Auletta. Allora, Bartolo Longo nasce da Bartolomeo e Antonia. Antonia era mite e dolcissima. Da questo matrimonio nacque Rosa, Bartolo, Alceste e Angelo. Il bambino era mingherlino, sicché ogni tanto destava preoccupazione per la salute, ma era anche tanto vivace, sbarazzino, in una casa dove il papà non ammetteva disordini e monellerie e voleva che tutti marciassero al ritmo militare del 1-2-1-2. Se qualcuno arrivava in casa a far visita, bisognava tenere lontano Bartoluccio, perché prendeva subito allegramente con disinvoltura a scimmiottare i gesti e il parlare del malcapitato. Se gli si metteva in mano qualche giocattolo, era una fortuna se dopo un'ora non era inservibile. Se lo si lasciava solo, frugava, rovistava, rompeva, mettendo tutto al suo quadro, senza dire delle litigate con la sorella Rosa, perché lui voleva sempre la meglio. A 6 anni la si dovette chiudere in collegio, perché questa era la costumanza della buona borghesia e non c'erano scuole nel paese. Bartolo stette 11 anni in collegio e lui scrive: «Ebbi tutta l'istruzione elementare e secondaria nella misura e nella perfezione che desidererei a tutti gli istituti d'Italia». Della vita paesana e collegiale ricorderà le feste con luminarie e fuochi artificiali, soprattutto le feste di paese così chiacciose, così esplosive, da rasentare la superstizione. Da buon meridionale, quando si troverà a dover suscitare le prime scintille dell'opera pompeiana, si improvviserà festaiolo anche lui, un grande maestro di festa, ma le sue feste pompeiane avranno un altissimo tono spirituale. A 16 anni, terminati gli studi in collegio, veniva dichiarato idoneo per l'iscrizione all'Università di Napoli e abilitato all'insegnamento elementare. Intanto era rimasto orfano del babbo e la mamma si era risposata con un avvocato. Il patrigno pensò bene di fare di Bartolo un professore e lo mandò a Brindisi presso il canonico Minemi, che aveva una scuola privata. Ma Bartolo si immalinconiva. La cattedra non era fatta per lui. Il requieto non avrebbe resistito a stare inchiodato a una sedia cattedratica per tutta una mattinata. Loquace, estruso, originale, fantasioso, non avrebbe retto al monotono esercizio sui testi scolastici. Per lui non c'era che l'avvocatura. Il patrigno, forse preoccupato per le idee rivoluzionarie che correvano per il regno, scrisse a un amico napoletano per chiedergli consiglio. Era un colonnello, e questo colonnello gli disse: «Se volete bene a vostro figlio, tenetelo in paese. Napoli è Napoli, e i tempi minacciano grossi guai». Così Bartolo fu mandato a Lecce, alla scuola privata di un valente giurista. E mi fermo, perché il tempo è volato, e continuerò a leggervi questa benedetta vita del beato Bartolo Longo, che a giorni sarà fatto santo. Bambini cari, mi raccomando, studiate, obbedite e fiorirete, così come dice padre Stefano Marelli, il nostro fondatore. Gli dice: chi obbedisce, fiorisce. Vi ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!